know I found a mess around with another man. I'm going down to shoot my old lady. Know I found her messing around town. But hey Joe, I heard you shot Joe. I heard you shot your woman down, shot her down to the ground. Yes, I did, I shot her. You know I found a mess around with another man. That ain't too cool. Yes, I did, I shot her. You know I found a mess around town. So I gave her the gun.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutte.
Allora, un attimo di problemi tecnici,
sempre. Come sempre.
I nostri problemi di scaricamento. Allora, benvenuti a questo esperimento delle ladre.
Esatto, oggi non c'è film.
Non c'è film, abbiamo deciso di provare a farvi entrare un po' nella preparazione di una puntata tipo, però senza parlare in particolare di un film, ma provando a raccontare anche a voi tutte le domande un po' più esistenziali che ci facciamo riguardo al cinema, riguardo al significato del cinema. Sia a livello tecnico che un po' più filosofico. E volevamo provare a creare una rubrichetta di ladri di popcorn che... sì, il termine rubrichetta è un po'...
Rubricone, la pezza, quella pesante.
È anche un po' copiato.
Esatto.
Comunque volevamo provare a creare questo nuovo filone che ogni tanto rompe un po' la quotidianità delle puntate che parlano di film per... aggiungere anche un aspetto che a noi ci interessa tanto, che è quello sul ragionamento del cinema come mezzo di comunicazione. Quindi facciamo questo tentativo. È il primo.
Abbiate pietà. No, vabbè. Cioè, praticamente Pippa in diretta. Abbiamo deciso che ci facciamo tutte le diciamo, vogliamo fare una riflessione proprio sul mezzo cinematografico, su come lo si può leggere. Abbiamo recuperato tanti diciamo filoni che ci siamo tirate fuori quando abbiamo deciso di fare questo programma, ma che poi non riesci mai ad esprimere il pensiero che ci sta dietro. Invece volevamo un po' lasciare dello spazio per dire perché vogliamo fare questa cosa.
Anche perché quando parliamo dei film è già tanto il tempo della puntata in sé per descrivere il film, che tante volte non ci dilunghiamo su delle cose che poi riflettiamo durante la preparazione, su cui riflettiamo durante la preparazione della puntata. E non vogliamo perdere questo aspetto teorico del cinema, che è un po' quello che ha unito anche le ladre inizialmente nella creazione di questo programma.
Sì, e poi anche per rendere conto del motivo per cui siamo sempre in ritardo, perché sulla ora abbondante di puntata dietro ce ne sono tipo tre di pipponi, e quindi esatto, era giusto lasciargli anche un po' di spazio.
Come prima puntata di questo filone, tentiamo un attimino di andare a indagare il perché delle motivazioni di un programma di cinema alla radio, e quindi proviamo a raccontarvi il nostro filo conduttore che ci ha portato a dire: ok, ha senso fare un programma di cinema. Allora, come prima parte della nostra scaletta, vi vogliamo leggere prendiamo in analisi questo libro, che riprenderemo anche dopo, che si chiama Il cinema secondo Hitchcock, è scritto da Truffaut.
È tipo uno dei più famosi, importanti libri di riflessione sul cinema, è stato fondamentale.
Tant'è che entrambe, fatalità, ci siamo trovate a studiarlo a scuola e ce lo ricordiamo dai nostri anni del liceo.
Ed è bello perché sinceramente proprio è la trascrizione delle varie interviste che Truffaut ha fatto a Hitchcock. E faremo anche le due voci.
Sì, faremo le due voci, tra l'altro appunto due personaggi, se volete, anche molto diversi tra di loro come visione del cinema e come modo di fare cinema. Personalmente mi sento magari più vicina a Truffaut, però effettivamente è carina la distanza che c'è fra di loro nel momento in cui c'è il confronto nell'intervista, perché vengono fuori diverse cose interessanti. E come prima parte della lettura di questa intervista ci concentriamo su un punto che va parlando del cinema muto. E io impersonificherò, facciamo che... e io faccio
chi
Hitchcock.
Fa chi fa chi?
Va bene, io faccio
Hitchcock. Gioco di ruolo, Hitchcock, chi fa chi? Va bene, Hitchcock.
Che mi sta un po' più antipatico. Sì, dai. Quindi parte Truffaut.
Ok. Prima di parlare di Blackmail, che è il suo primo film sonoro, vorrei parlare un attimo del cinema muto, che è stata una cosa molto importante, non è vero?
I film muti sono la forma più pura del cinema. La sola cosa che mancava loro era evidentemente il suono che esce dalla bocca delle persone e i rumori. Ma questa imperfezione non giustifica i grandi cambiamenti che il sonoro ha portato con sé. Voglio dire che quasi niente mancava al cinema muto, solo il suono naturale. Allora, in seguito, non si sarebbe dovuto abbandonare la tecnica del cinema puro come è stato fatto con il sonoro.
Sì, è proprio così. Negli ultimi anni del muto, i grandi cineasti e anche l'insieme della produzione erano arrivati a una certa perfezione che si può pensare che l'invenzione del sonoro abbia compromesso questa stessa perfezione. Si può forse affermare che la mediocrità è riemersa in forza all'inizio del sonoro, proprio quando cominciava a essere eliminata poco a poco verso la fine del muto, a causa dello scarto crescente che la qualità del lavoro dei buoni registi a causa dello scarto crescente tra la qualità del lavoro dei buoni registi e le insufficienze espressive degli altri, secondo lei?
Sono assolutamente d'accordo e credo che sia vero ancora oggi, perché nella maggior parte dei film c'è poco cinema e molto di quella che chiamiamo fotografia di gente che parla. Quando si racconta una storia al cinema non si dovrebbe ricorrere al dialogo, se non quando è impossibile fare altrimenti. Mi sforzo sempre di cercare per prima cosa il modo cinematografico di raccontare una storia per mezzo della successione delle inquadrature e delle sequenze. Ecco, ciò che si può deplorare. Con l'avvento del sonoro, il cinema si è bruscamente irrigidito in una forma teatrale. La mobilità della macchina da presa non cambia affatto questo stato di cose. Allo stesso modo, anche se la macchina da presa si sposta lungo il marciapiede, è sempre teatro. Il risultato è la perdita dello stile cinematografico e anche la perdita completa della fantasia. Quando si scrive un film è indispensabile tenere nettamente distinti gli elementi di dialogo e gli elementi visivi, e ogni volta che è possibile, dare la preferenza ai secondi sui primi. Qualunque sia la scelta finale in rapporto allo sviluppo dell'azione, deve essere quella che con maggior sicurezza tiene il pubblico in sospeso. Concludendo, si può dire che il rettangolo dello schermo deve essere carico di emozione. Ecco, volevamo cominciare da questo interrogatorio. Cioè, noi forse siamo un po' d'accordo sul fatto che il cinema muto sia la forma più pura di cinema.
E comunque Truffaut, Hitchcock c'entra un punto fondamentale, perché cioè, sicuramente il film rispetto alle altre forme d'arte dà primato al visivo, piuttosto che, o comunque nasce come mezzo che ha nell'immagine la sua, diciamo, il suo punto più comunicativo, più artistico, più da ricercare, eccetera eccetera, non solo perché storicamente il dialogo o comunque il sonoro è arrivato dopo, ma anche perché comunque è una cosa che si va a guardare un film, non è una cosa che si va ad ascoltare, ecco.
Sì, e infatti con l'immagine tu puoi raccontare una storia tramite le immagini e riuscire assolutamente benissimo nel creare una trama, nel creare dei dialoghi senza far parlare le persone, ed è questa effettivamente la gran bravura di un regista, riuscire a trovare degli elementi di linguaggio del corpo e di prosemica che riescano a comunicare al pubblico senza il bisogno dei dialoghi.
Aggiungerei una cosa: forse il cinema riesce a cogliere quelle parti della vita che effettivamente noi non comunichiamo a parole, cioè al di là di quello che le persone si dicono espressamente, c'è tutto un mondo di comunicazione, di significati, di emozioni, che stanno nelle immagini delle cose e non in quello che poi effettivamente le persone si dicono, anche perché sennò ci capiremmo sempre tutti perfettamente.
Sì. Ed è una combinazione di queste cose, perché non essendo realtà, l'immagine comunica qualcosa tramite il linguaggio del corpo dei protagonisti e di quello che si sta vedendo, però non solo in questo modo comunica anche a seconda dell'inquadratura, della messa a fuoco, di che cosa si vuole mettere in evidenza. Dunque è inevitabile, e questo ce lo siamo dette più volte tra di noi, che il dialogo modifica il significato di un film.
Esatto, infatti da qui noi siamo partiti un po' a riflettere su: ma ha senso fare cinema alla radio? Perché in realtà, rispetto a questo discorso che abbiamo appena fatto, noi facciamo l'opposto, cioè scegliamo la parte meno importante in realtà di un film e ci rendiamo anche conto di quanto spesso è difficile, noi che il film l'abbiamo visto, arrivare con le parole a comunicare delle cose che in una scena le vedi e basta. Cioè questo è uno dei, secondo me, dei poteri che ha il cinema, cioè che il non detto, la qualità emotiva, noi qui la dobbiamo spiegare. In realtà in moltissimi film di cui noi abbiamo parlato, cose su cui noi ci abbiamo messo un quarto d'ora a spiegarle vengono fatte vedere nella scelta di un colore, nella scelta di un atteggiamento, di un gesto piuttosto che di un altro.
Però direi che è anche abbastanza sia divertente farlo che ascoltarlo, oltre che difficile rendere questa cosa a parole.
Moltissimo.
Ed effettivamente non troviamo che alla fine non troviamo che Ladri di Popcorn in questo modo dia più importanza ai dialoghi, ma bensì magari cerca di tradurre in spiegazione, in narrazione, quindi forse più vicino alla letteratura, se vuoi, l'immagine.
Sì.
Almeno questo è più o meno forse un tentativo che cerchiamo di fare.
E da questo punto si può aprire anche una riflessione un po' tipo, non lo so, psicanalitica, su quanto poi, che anche nei nostri rapporti, no? Quanto spesso è difficile dire delle cose, dirle proprio, dargli delle parole di delle cose della realtà che invece non si muovono su quel piano di comunicativo lì, perché non è neanche vero che sempre tutto è parole. Ci sono tante altre cose che non passano da quel livello lì e che il cinema riesce a cogliere, più di tutte le altre arti, perché comunque ha la possibilità dell'immagine in movimento, quindi della restituzione di quella parte lì dell'esistenza, che non è quello che due persone espressamente si dicono avendoci ragionato, o comunque avendogli già dato la forma del linguaggio, che comunque è un modo di mettere in forma le cose, ma semplicemente veramente lasciandole essere.
Sì, sto riflettendo ora solo sul fatto che effettivamente già la fotografia fa questa cosa in sé, privandosi della parte di movimento, che però forse in qualche modo ti permette di stimolare un po' più l'immaginazione, il fatto dell'avere il fermo immagine, no?
Sì, perché diciamo la fotografia coglie il momento.
Il prima e il dopo lo costruisci tu.
Esatto, invece il film ha la possibilità di giocare con queste cose qui.
E poi c'è anche un altro aspetto, che noi comunque, non per nazionalismi o patriottismi vari, comunque siamo sempre molto interessate anche al cinema italiano, e c'è da fare una piccola nota sulla questione dei dialoghi in Italia, perché l'Italia è uno dei pochi paesi, credo al mondo, che lavora moltissimo sul doppiaggio, e che per far uscire i film in sala la maggior parte, quantomeno, sono già doppiati, e quindi difficilmente in sala troviamo dei film in lingua originale. Quindi questa cosa vuol dire avere un sacco di scuole di doppiaggio, dei doppiatori bravissimi, e comunque forse è anche il nostro retaggio teatrale italiano che vuole lavorare molto sul dialogo.
Sì. E infatti prima, facendo tutte queste riflessioni, prima siamo arrivate a dire che comunque la nostra scelta di fare il cinema alla radio, che è un assurdo per quello che abbiamo appena detto, cioè privarlo della cosa più propria del mezzo, che è l'immagine, l'inquadratura, il montaggio, perché sono tutte cose che, cioè, nel cinema non sono solo cose tecniche, ma proprio attraverso questi strumenti qua si esprimono determinate cose, la scelta dell'inquadratura, di come raccordarlo a quello che c'è prima e a quello che c'è dopo, ci ha fatto riflettere sia sul rapporto tra cinema e teatro che sul rapporto tra cinema e vita, che è un po' un discorsone enorme, però
che piano in questo filone di Ladre di Popcorn cercheremo di sciogliere. Infatti anticipa anche il secondo contenuto che volevamo condividere con voi, che è un'intervista fatta da Daniele Formica a Tutto Gag. È un'intervista del 98 fatta a Carmelo Bene, che appunto grande personaggio più del teatro che del cinema, ma di entrambi.
Lo odio, lo ami, ma comunque grande personaggio.
E grande critico, se vuoi, che insomma, è una bella intervista di demolizione del cinema, e volevamo farvi sentire un paio di pezzettini.
Perché dice un paio di robette che sono interessanti.
Ecco arriva l'invitato, grande, bravo, contestato. È geniale come attore, il regista trasgressore. Del teatro una colonna, era apparso alla Madonna.
Di bei film non per le masse, è l'artefice di classe.
Per miracolo qui viene superstar Carmelo Bene.
Maestro, scusi, le posso baciare? È la prima volta che finalmente la vedo qui. No, questa è una trasmissione di cinema. Cioè, io ho visto tutti i suoi film, tutti dall'inizio.
Male,
da come male? Nostra Signora dei Turchi, Don Giovanni, tutti li ricordo perfettamente. Salomè, meravigliosa, cioè,
male.
L'Amleto, ma insomma, guarda, come male? Ma sta scherzando?
Figlio mio, io li ho fatti.
Appunto, cioè,
peggio.
Ma io penso, li ho visti tutti, sono addirittura nel Cineteca, ho fondato 3 cineclub per conservarli tutti quanti, per vederli continuamente, cioè non proprio, sono stato proprio allevato a questo, è stato fondamentale. Adesso lei...
Peccato.
Come peccato?
Peccato.
Ma non mi smonti tutto l'entusiasmo in questo modo, maestro, ci dia il verbo, per forza, dica sul cinema, lei, prego.
Ma il cinema è ripugnante. Non trovo altro.
Mi spiace, maestro, scusi. Il cinema non è cinema, è cinema, maestro. Il cinema è cinema.
Sì, già la ripugnanza è filmica, cioè cinematografica. Mortuario, una pompa funebre, questo oltraggio all'attimo, al presente. Tutto ciò che passa su uno schermo è morto.
Sì.
È passato, è già passato.
Sì, certo, sì.
Non è nemmeno un capolavoro sulla nostalgia, oppure... No, non hanno remore questi cineasti. Al contrario di chi crede che l'avvento del sonoro abbia peggiorato la situazione già precaria dei fratelli Lumière, io penso che il cinema, e l'ho sempre anche sostenuto e provato, sia morto sul nascere. Quanto abortisce è cinema, cioè quanto è già abortito è cinema. Il cinema non ha mai goduto un'autonomia, già nel suo nascere, già quando era muto.
Sì.
Un'autonomia di linguaggio, e non ha nemmeno saputo giocare al bricolage, cioè alla connivenza di vari linguaggi, avvento del sonoro. Il cinema non ha mai sgambettato il senso, per esempio. Ecco, il senso logico. Il cinema è sempre stato pessima letteratura, pessimo teatro, cinema mai, purtroppo pessima televisione. No, no, la televisione può essere senz'altro, al presente.
La televisione produce il cinema attualmente.
Ahimè, la televisione si guardi da questo mariage, perché la televisione è una bella prostituta, ma è viva, il cinema è una prostituta morta.
Putrefatta.
Morta putrefatta, sì. Ecco. Caso di necrofilia. Ecco gli spettatori delle sale cinematografiche che si privano della sigaretta, del whisky, che so io.
C'è una tortura, è un
masochismo. Ma sì, se l'autoinfliggono, sono degli autolesionisti, figlio mio. Ma... La Salammbô di Flaubert parla uno superbo francese. È lì che sgambetta il senso. Come il teatro è qualcosa che va sgambettato, come la radio, a mio avviso il mezzo più affascinante,
certo,
in assoluto, perché intanto boccia questa volgarità dell'immagine, qualunque immagine è volgare, non si può avere sempre Raffaello, figuriamoci poi col cinema. Quindi il cinema ha rubacchiato la letteratura,
il cinema diciamo di narrativa, il cinema che narra, grazie a Dio,
ho sbagliato. Grazie a questo vuoto estetico della provvidenza.
E allora io cosa lo faccio a fare, dottore? Cioè non ha senso.
Ma parlavamo del cinema.
Sì, ecco. Non ha senso che si faccia l'attore al cinema. Questa è la cosa. Già io lo faccio poco.
Si fa una marchetta, si fa un fotomodello, dice, ci conviene una certa cifra.
Lei mi smonta Keaton adesso?
No, ma Keaton in nome di Dio. Keaton era una persona altrove.
E certo. Certo.
La sua grande partita di baseball, lui arriva in ritardo in quanto camera, mi si mette a rincorrere la palla lì e questo girare a vuoto. Ma il gregge per cui si confeziona, intanto il talento è sempre cretino, non esiste. Dice, ma io so interpretare attraverso i mass media e le esigenze di milioni di imbecilli. Sì, ma deve essere un imbecille anche lui. Il talentato è l'imbecille per excellence. Vedrai, figlio mio, gli italiani hanno girato almeno un super 8.
Sicuramente, la
domestico,
vendita delle
idee. Poi il cinema nasce sporco, nasce appunto familiare, sempre destinato al peggio della famiglia,
sì.
Sì. Della famiglia del peggio. E quindi il gregge ha sempre ignorato Keaton, morto di fame proprio, soccorso soltanto negli ultimi anni della sua vita proprio in Italia da Franchi Engrassia in un nuovo spettacolo, credo, alla Spezia. Gli ha preferito sempre Charlie Chaplin.
Sì. Non so dove va a parlare, lo dica.
Che disonora, è un giudeo che disonora davvero l'intelligenza ebraica.
Grazie a nome degli
perché
ebrei.
L'opera di Chaplin è l'opera più cretina, più incartapecorita, strappacore, dicono a Roma, è imbecille, ovvia.
Pensi Sadur come è contento.
Inoltre, sì. La pellicola, dicevo, già nei tempi di Chaplin, del muto, girava a 10 fotogrammi al secondo. Beh, è facile far ridere, ci viene da ridere anche a noi quando ci acceleriamo il moviola, è vero?
Sì.
Ecco, Quando Chaplin passò a girare invece a 23 fotogrammi erotti, cioè la velocità,
New York,
la velocità diciamo, chiamiamola standard, normale, non più velocizzata, non più accelerata, o luce della ribalta, questi lacrimoni alla Rachmaninoff, queste cose.
Tagliò tutto a Keaton.
Dimostrò, proprio, lasciò, fece il suo testamento, va bene, di imbecille, e quindi l'ennesimo torto all'intelligenza ebraica.
Sì, gli fregò tutto per le cose, eccetera. Infatti,
ecco che nemmeno un ebreo sia riuscito a fare bene il cinema, è la prova di Dio, la prova dell'estetica divina, appunto, che il cinema non si può fare, perché è stato già fatto prima, quando lo fai.
Questo taglia la testa al toro, non c'è
taglia
più.
La testa al toro.
Ah, non c'è più nulla. Cosa resta? Il buio.
Il buio. Buio, in nome di Dio, buio.
Se il maestro dice buio in nome di Dio, o in nome di Dio oppure no, buio sia, perché mi sembra giusto. Maestro, io la ringrazio, non farò mai più il cinema, ne bacio. Quello che...
E buio sia effettivamente, perché per noi è sempre buia l'immagine al col cinema alla radio.
E qua, insomma, proviamo tramite Carbeno Bene un po' a riconnetterci con un altro tema che è legato al primo, ma che volevamo un po' aprire, sì, che è difficilissimo.
Che potremmo aprire prendendo in analisi una cosa di questa intervista, che tra l'altro è molto carina, se volete guardarla tutta o sentirla. Questi applausi in sottofondo, sono i classici applausi, le risatine, scusami, sì, non gli applausi, le risatine messe dalla regia, no? Che cosa ci fa pensare? Dobbiamo ricordarci che il cinema è finzione. E quindi che è finzione e che però tende all'immedesimazione, ma che è comunque sempre finzione. E questa cosa Carmelo Bene la racconta bene attraverso anche il paragone fra Keaton e Chaplin, certo, effettivamente. E...
Perché sì, un po' quello che dicevamo prima, no? La vicinanza del mezzo in sé alla rappresentazione della vita, cioè poter far vedere le immagini in movimento, quindi la restituzione di un'immagine che è molto simile alla nostra percezione reale del mondo e allo stesso tempo per far finta di essere verosimile dietro a una costruzione enorme, perché pensiamo ad esempio appunto alla scelta dell'inquadratura, al montaggio, che sono la cosa più finta del mondo. Se voi vi concentrate a guardare in qualsiasi film un dialogo che ci può essere come quello tra me e Rapa in questo momento, il modo in cui lo rendi in un cinema è probabilmente un campo e controcampo dei nostri primi piani, che è quanto di più distante c'è dalla reale vita che noi abbiamo, sì, eppure quando lo guardi come spettatore ti appare come assolutamente verosimile. Quindi il cinema ha questa capacità di cogliere, in un qualche modo di rendere un'immagine in cui ti viene spontaneo immedesimarti come se fosse reale. E anche qui, come lo fa, come è possibile che questa cosa succeda, è molto interessante.
Sì, infatti noi ci siamo chieste anche un po' dopo aver visto questa intervista se effettivamente il nostro obiettivo con Ladri di Popcorn non fosse più vicino al teatro che al cinema, e quindi magari anche col fatto di dare più importanza ai dialoghi, che non fosse in realtà che ci interessa di più l'aspetto reale del cinema che ci sembra forse dato dai dialoghi. Inizialmente io personalmente mi ero in questo dualismo, ho detto sì, tra il cinema e il teatro forse effettivamente la rappresentazione della realtà più fedele a se stessa è il teatro. Poi discorrendone tra di noi ci siamo dette no, forse in realtà non è il teatro, perché il teatro ti dà
la visione di insieme, tu sei spettatore, guardi da fuori, questa scena che vedi totalmente e sei fuori dalla scena. Al cinema non succede questo, tu quando guardi un film e sei davvero assorto nella visione, non ti senti un io esterno che guarda una cosa che succede, o come era per esempio in Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, ottenere l'effetto che tu spettatore non ti immedesimi con quello che stai vedendo è difficilissimo da ottenere a livello, cioè devi usare delle tecniche per fare in modo che lo spettatore non si lasci rapire da quello che sta guardando, ma rimanga estraniato, perché la cosa che ti viene spontanea è l'immedesimazione con quello,
sì,
che vedi.
C'è da dire che però forse essendo che l'immagine, il montaggio, l'immagine, i colori vanno a creare un significato e distorgono la realtà in sé e manipolano anche che cosa vuole comunicare un'immagine. In questo senso io forse mi ero detta, ma forse il teatro è più è più reale, è più sincero, è più veritiero, perché si vedono innanzitutto tutti i movimenti delle persone sul palco, non c'è nulla di nascosto, se uno cade, cade lì davanti, e si dà più importanza al dialogo, quindi c'è meno spazio per la libera interpretazione, c'è meno spazio per una diversa interpretazione che per alcuni versi può essere... può essere giusto, perché magari i significati possono essere fraintesi dei film in sé, come poteva essere stato fatto con Mussolini e
certo.
Olimpia e tutti tanti film che sono stati manipolati poi con la propaganda, e dici in quel senso lì forse Mi preferisco il teatro che lascia meno spazio alla libera interpretazione. D'altro canto, effettivamente, al teatro tu sei seduto in basso quasi sempre, in un palco, quindi guardi qualcosa in alto, e comunque il teatro nasce con delle maschere, nasce con la proiezione delle immagini di Platone. Cioè...
Sì, io penso che la cosa è che a teatro la finzione in qualche modo è evidente. Cioè, nel senso, tu sai sì. che stai proprio... per sua struttura stai guardando una rappresentazione teatrale, quindi una rappresentazione della vita, vengono scelte, cioè nel senso è evidente la scelta, la comunicazione, che c'è un messaggio, che le cose sono fatte in un modo piuttosto che in un altro per comunicare con te. Il cinema fa esattamente la stessa cosa, solo che riesce a nascondere molto meglio del teatro la parte di costruzione di quello che stai vedendo, perché riesce a fartelo percepire come una cosa che non è stata manipolata, che non è, ma che è lì e la stai sì. vedendo, perché penso anche per la possibilità proprio della vicinanza con l'idea della ripresa in movimento, che a noi ci dà subito l'effetto di realtà.
Sì, però forse il teatro facilita l'impersonificarsi, l'immedesimazione, perché effettivamente tu hai dei corpi reali di fronte a te, non c'è la barriera tecnologica del cinema, tu spegni la televisione, il computer, quello che è il cinema, finisce, ti alzi, tu sei completamente distaccato dalla scena.
Sì.
Nel teatro non solo hai la questione... Beh, in realtà in entrambi... Però
a teatro sei lì come corpo in uno spazio.
Sei lì come corpo, e anche al cinema in realtà. Sei lì come corpo e non solo tu, sei tu con altre persone. Ecco, però c'è questo, il teatro non ha la dimensione individuale, è raro che ci sia uno spettatore. Ha sempre la dimensione collettiva, quindi anche il guardarsi attorno tra il pubblico, guardare le espressioni di qualcun altro, se sta piangendo, se non sta piangendo, mentre nel cinema è molto più ricercata una dimensione individuale, c'è buio, c'è molto più buio.
Sì, certo. E poi soprattutto al cinema sei davanti all'immagine di un attore, non all'attore reale. E questa cosa penso c'entri anche molto con il discorso che fa Carmelo Bene, che dice il cinema è già morto perché è già stato fatto, che è un po' la peculiarità del mezzo cinematografico, che tu assisti a degli eventi che nella realtà si sono svolti al momento delle riprese, ma che, di cui tu stai guardando veramente, lui dice la prostituta morta, cioè quella roba lì, tu vai sì. per godere o per compartecipare con le emozioni di chi vedi, ma che non vedi davvero l'attore lì, che sì. sta facendo la cosa lì, ma vedi un attore che l'ha fatto, se sei fortunato, 6 mesi prima, se guardi un film di 30 anni fa, eppure sì. è questa cosa un po' spettrale del cinema, no? Che hai sempre a che fare con i fantasmi.
Sì, ed è per questo forse che noi rompiamo un po' questo passato del film, con il fatto di analizzarlo ad alta voce, togliamo un po' la temporalità della cosa, soprattutto perché spesso ci viene di contestualizzare all'attuale un discorso magari... politico, antropologico, che notiamo in un film, e quindi rompiamo un pochino questa cosa del... Diciamo che forse a noi non ci piace molto questo lato del cinema morto, e cerchiamo un modo per farlo rivivere. Tant'è che effettivamente lui dice la radio è il mezzo di comunicazione migliore perché è il più presente, perché è quello che serve per dire qualcosa nel qua, ora, adesso, più di qualunque altro mezzo di comunicazione effettivamente.
Sì. Anche perché non ha la parte della messa in scena, cioè non so chi ci sta ascoltando in questo momento, ma fa sempre impressione che, per quanto lontani ovviamente fisicamente, e anche qui il discorso che fa lui sul fatto che le immagini sono sempre volgari, noi siamo solo voce in questo momento, eppure c'è una comunicazione che è indiretta, perché noi non parliamo con voi, ma è indiretta, nel senso che in realtà questa cosa sta avvenendo in questo spazio-tempo.
Sì, e ora vogliamo leggervi qualcos'altro che invece... elogia, perché noi abbiamo diversi sentimenti antitetici dentro di noi, quindi la questione del ci piace la finzione, ma un po' forse vogliamo distruggerla, ci piace l'elemento, la creazione della finzione in quanto ci porta a sognare, ci porta a stimolare la creatività, ci porta a immaginare una realtà diversa, e quindi volevamo leggervi qualcosa di un po' più onirico, ecco.
Sì, perché una delle cose da cui siamo partite a fare questo programma è comunque l'immagine del sogno ad occhi aperti, che è quello che ci permette questo mezzo, perché appunto voi il film non lo vedete, però anche un po' rimandando alla dimensione di sogno che il cinema ha come sua componente, cioè appunto queste immagini che ti portano a stare in uno stato di immedesimazione con delle cose che però non esistono, che sono realistiche, ma allo stesso tempo, se le guardi bene, sono quello che c'è di più lontano dalla realtà. Quindi questa dimensione che ha molto a che fare con la struttura proprio dei sogni.
E una puntualizzazione, in realtà voi non lo vedete il film, ma neanche noi. E questo, esatto. E questo è un lavoro bello, bello grosso, perché tagliare le scene che... e sentirne solo i dialoghi, anche per chi ha visto il film di recente, è difficile cercare di dare un peso o di descrivere un'immagine tramite la scelta dei dialoghi e l'art attack del montaggio dell'audio.
Sì. Quindi volevo leggervi questo pezzettini un po' scelti di questo libro che si chiama Teoria del cinema, di tale Krakauer, filosofo di estetica, che si è concentrato nel cinema proprio dall'inizio, dagli anni 20. Questo è il libro che lui ha scritto negli anni 60, poco prima di morire, però è proprio anche una persona che ha riflettuto sul cinema principalmente muto, perché si univa a coloro che considerano l'essenza del film essenzialmente visiva. E vi leggo qualche pezzettino in cui analizza come, perché e in che senso il cinema è molto simile ai sogni. Dice: René Clair paragonava le immagini sullo schermo alle visioni che ci appaiono durante il sonno, e lo spettatore stesso è un sognatore sotto l'incanto della loro forza di suggestione. Immagini diverse suscitano reazioni diverse. Alcune si rivolgono direttamente all'intelletto, altre funzionano come semplici simboli o qualcosa di analogo. Supponiamo che, diversamente da altri tipi, le immagini filmiche colpiscano in primo luogo i sensi dello spettatore, impegnandolo fisicamente prima che sia in grado di reagire intellettualmente. Il cinema rappresenta la realtà fisica per se stessa. Colpito dal carattere reale delle immagini che ne risultano, lo spettatore non può non reagire come reagirebbe agli aspetti materiali della natura viva che gli viene riprodotta in queste immagini fotografiche. Ecco perché se fanno appello alla sua sensibilità, è come se, con la loro mera presenza, lo inducessero ad assimilare senza pensarci le loro forme indeterminate e in realtà spesso amorfe. Nel frequentatore di cinema, l'io, come fonte principale di pensieri, di decisioni, perde in realtà il suo potere di controllo. Si spiega così la straordinaria differenza tra lo spettatore del cinema e quello del teatro, a cui hanno ripetutamente accennato osservatori e critici europei fin dalla nascita del cinema. «In teatro sono sempre io», mi disse una volta un intelligente francese, «mentre nel cinema mi dissolvo in tutti gli oggetti e in tutti gli esseri che vedo». E Wallon, riflettendo sul processo di dissoluzione a cui queste parole si riferiscono, osserva: «Se il cinema produce il suo effetto, questo avviene perché io mi identifico con le sue immagini, perché dimentico più o meno me stesso per vedere quello che mi viene presentato sullo schermo. Non vivo più la mia vita, vivo il film proiettato dinanzi a me». I film tendono dunque a indebolire la consapevolezza dello spettatore. Al suo distacco contribuisce anche notevolmente il buio della sala di proiezione. La riduzione della consapevolezza invita a sognare. Gabriel Marcel sostiene, per esempio, che al cinema lo spettatore si trova in uno stato tra la veglia e il sonno, che favorisce fantasie. La condizione in cui viene a trovarsi, lo spettatore, ha in realtà qualcosa a che fare con il genere di spettacolo a cui assiste. Per usare le parole di Le Beauvoisis, il cinema è un sogno perché ci fa sognare. Sfuggito al controllo della coscienza, lo spettatore non può non sentirsi attratto dai fenomeni che ha davanti e che sembrano richiamarlo. Essi suscitano nello spettatore un senso di inquietudine piuttosto che di sicurezza, incitandolo così a impegnarsi a un'indagine circa l'essenza degli oggetti che rappresentano, indagine che non mira a spiegarli intellettualmente, ma che cerca piuttosto di comprenderne i segreti. Muove quindi verso e dentro gli oggetti che gli si presentano davanti. È assai simile in questo al pittore cinese della leggenda, che, bramando la pace del paesaggio da lui appena dipinto, vi entrò, muovendo verso le montagne lontane, accennati dai tratti del suo pennello, e vi scomparve per non ritornare mai più. Si cerca quindi rifugio nel cinema. Qui lo spettatore trova quella pienezza di vita che la società gli nega. L'ha sognata nei giorni della sua infanzia. Il cinema è un surrogato di questi sogni. In altre parole, è la vita nei suoi aspetti inesauribili che il cinema offre alle masse, le quali ne sentono l'esigenza. È l'essenza della vita condensata nelle immagini che riempiono la fantasia dello spettatore e con felice immagine paragoni i sogni che passano sullo schermo alla ruota lucente della vita che perennemente gira. Esiste una diffusa fame di vita e il cinema pare adatto a soddisfarla. Lo spettatore attribuisce la propria sofferenza a un isolamento dovuto non soltanto alla mancanza di rapporti umani sufficienti e soddisfacenti nella sua vita reale, ma al fatto di non essere in contatto con il mondo che respira attorno a lui, con quel fluire di cose, di avvenimenti, che se riuscisse a penetrarli, renderebbero la sua esistenza più eccitante, significativa. Gli manca la vita, e il cinema lo attira perché gli dà l'illusione di partecipare per procura alla vita nella sua pienezza, quella vita che gli è stata negata. E allora come soddisfano i film il desiderio di vita dell'individuo isolato? Secondo il testimone a nostra disposizione, è il fluire degli eventi che più fortemente lo colpisce quando guarda un film. Insieme ai fatti frammentari a essi legati, questi fenomeni, anche molto banali, taxi che passano, edifici, passanti, oggetti inanimati, volti, stimolano probabilmente i suoi sensi, provvedendogli il materiale per sognare. Gli interni dei bar fanno pensare a strane avventure, gli incontri improvvisi fanno balenare la promessa di nuovi contatti umani, gli improvvisi mutamenti di scena sono gravidi di possibilità imprevedibili. Attraverso il suo stesso interesse per la realtà fotografica, il cinema permette così, soprattutto allo spettatore solitario, di riempire il suo io rattrappito in un ambiente di nudi schemi delle cose che minacciano di sostituirsi alle cose stesse. Sono immagini della vita come tale, di vita però più luccicante, suggestiva, illimitata. Evidentemente queste immagini sparse, che egli può naturalmente intrecciare e legare nella sua testa nei modi più diversi, danno tanta soddisfazione al sognatore cinematografico perché gli offrono vie per evadere da un mondo simile a un miraggio. Entrare finalmente in un mondo di oggetti concreti, di sensazioni vivissime, di possibilità insolite. Ciò che salva lo spettatore dall'isolamento non è tanto lo spettacolo di un destino individuale che potrebbe nuovamente isolarlo. Quello che lo attrae nel cinema è la vista di persone che nello schermo, a differenza sua, si uniscono, comunicano l'una con l'altra, secondo linee sempre nuove. Quel che cerca non è tanto il dramma vero e proprio, quanto la possibilità del dramma che gli è tolta nella vita reale. Ma lo spettatore non sogna sempre. Ogni frequentatore di cinema lo sa, e sa che a periodi di attenzione intensa, simili a ipnosi, si alternano momenti in cui il potere intossicante del mezzo sembra dissolversi. Un momento si perde nel fluire delle immagini e delle intime fantasticherie. Il momento dopo si sente tornare alla deriva, verso la terra, la luce si accende. E non appena riacquisita un certo grado di coscienza, è naturalmente ansioso di tracciare un bilancio di quanto ha provato sotto il dominio delle impressioni sensorie che lo hanno colpito. Sorge qui il vero importante problema del significato dell'esperienza filmica, problema che per il momento dobbiamo lasciare insoluto, ma che inizia nel momento in cui lo spettatore lascia la sala.
E dobbiamo ricordarci uno degli assiomi del cinema, che è l'immagine di una sedia non è una sedia. E con questo facciamo una breve pausa e poi parliamo di questa bella lettura.
Non per la politica dovete odiarmi, non per la voce nasale. prossima. Che fine ha fatto Bruce Willis? Sapete se un film è in porto?
Kevin Spacey is coming back to the big screen this week.
Oh, and the winner is Kevin Spacey.
Kevin Spacey, Kevin Spacey.
L'enigmista è cadavere della prima scena. Nel codice da Vinci, il Graal e la Maddalena. Blair Witch Project non è una storia vera. Decidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore. Nel film a Cico, come cinema, col cinema panettone. In profondo rosso l'assassino è la madre. In Psycho Norman è l'assassino della madre. Se ti interessa il genere ti basterà guardare Porta a Porta. Primo canale, in Sid e Nancy. Sid uccide Nancy, Sid e Jesse. Sempre lì nei cessi. Il colonnello di American Beauty è gay, sì. Ed uccide Kevin Spacey.
Kevin Spacey und Jeff Goldblum im Blitzlicht, bitte.
Oh, and the winner is Kevin Spacey.
Senti, senti questi disco, skip e vai oltre. Sentiti sto disco, skip e vai oltre. Non hai visto Star Wars? Stai forte.
Darth Vader è il padre di Luke Skywalker.
Il mago di Prestige è un gemello. The Game non è un tranello, è un gioco del fratello. La moglie del soldato ha il pisello. Willis muore in Armageddon.
Passione di Cristo, pensione di Gibson. È un robot, quello messo sul crocifisso. Ti disturba? Beh, a me disturba che la trama di Disturbia sia la stessa di Hitchcock. Il curioso caso di Benjamin Button lo vedi al contrario di un film come un altro. Ma che ti aspettavi di dicessi?
The winner is
Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
Dovevamo, prima o poi doveva saltare fuori questa canzone, non potevamo non metterla. Che ribadisce un po' perché non ce ne frega niente degli spoiler e cerchiamo di farlo con questo filone di Al cinema vacci tu, che non è solo un non ce ne frega niente di essere perché antipatiche e fare gli spoiler.
Questo, all'inizio di questo programma, la critica che la prima, ma quindi cioè raccontate tutto quello che succede, ma poi uno che senso ha che vada a vedersi il cinema, il film, la cosa, bla bla bla. È un po' è in tutto quello che stiamo dicendo oggi, cioè
è
che la trama, il lasciarsi andare all'oh mio Dio che cosa sta per succedere non è quello che ci interessa.
E anche perché non vogliamo che siate spettatori lobotomizzati.
Quindi chi cazzo se ne frega.
Dall'attesa del finale.
Sì, muoiono sempre tutti tanto alla fine.
Un'altra canzoncina e poi riprendiamo.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and stand by the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Quindi, visto che è una puntata di masturbazione mentale collettiva, se volete chiamarci o scriverci per dirci se questa cosa vi frulla nella testolina, potete farlo ai nostri soliti contatti.
Mail eustachio@posta.endivia.net o chiamarci al 351-9127-269. Non ripetiamo il titolo del film perché non c'è nessun film, perché si è connesso adesso, stiamo facendo una puntata di metà cinema,
sì.
Quindi di riflessioni sul cinema, e riprendiamo un attimo dalla lettura che è stata fatta prima, che ha appunto
parla... È densissima di un sacco di cose.
Molto bella, devo dire, e appunto parla della dimensione onirica a cui viene portato lo spettatore con la proiezione di un film.
Sì, e ovviamente dentro ci sono mille cose, però quello che dicevamo, il discorso che abbiamo già iniziato prima, quindi su il cinema come mezzo che porta all'immedesimazione, proprio per come è fatto di sua struttura, porta ad abbandonare, uno non è uno spettatore vigile che riflette su quello che vede, ma che si lascia trascinare nelle immagini, appunto, di nuovo, anche come nei sogni, il primato del visivo piuttosto che del dialogo, perché in un film quello che ti rapisce è quello che stai vedendo.
In effetti anche nei sogni i dialoghi non te li...
sono secondari, sì. Cioè, sono le immagini e la loro commistione di montaggio, perché anche lì, cioè, nel cinema è tanto come vengono fatte incontrare le immagini che fa parlare le immagini, e non sono tutti piano sequenza i film, non si vede tutta l'azione, ma è la scelta di alcuni momenti messi in comunicazione tra di loro.
E che in più ti porta a dire che cosa succede fra le due azioni, cioè una cosa che ti sei portato a pensare, quindi sei chiaramente ingannato.
Esatto, e quindi il raggiungimento di questa dinamica molto veramente onirica, che abbassa la presa della mente e lascia andare il corpo, che da un lato è portato a delle immagini che sono a una velocità che è quella del fluire reale delle cose, quindi c'è un'immedesimazione pura del tuo corpo proprio, e anche un fatto appunto di questo perdersi, spessissimo, penso sia capitato a tutti, che sei dentro la sala cinematografica e completamente ti dimentichi di essere al mondo e ti lasci, cioè proprio sei dentro la storia che stai vedendo, vivi la vita che vedi nel film.
Sì, c'è da dire che in effetti, secondo questo ragionamento, il film forse quasi prettamente necessiterebbe di una situazione del genere per essere visto, quindi del buio, del non luogo che è il cinema,
esatto.
Che appunto riprende la questione che l'uomo si vuole un po' annullare quando va al cinema, no? Soprattutto quando si va al cinema il pomeriggio da soli, quando piove, è perché non vuoi pensare.
E quindi c'è questa dinamica appunto di lasciarsi andare, abbandonarsi.
Non che non vuoi pensare, che vuoi pensare ad altro, forse. Sì.
Di abbandonarsi alle immagini come le fantasticherie, le fantasie, i sogni, vite di altri, che parlano della tua, però in una maniera molto laterale e così. E ovviamente questa cosa è potenzialmente, cioè è il pericolo,
sì,
voglio dire,
pericolosa, sì.
È incarnato dalla fabbrica dei sogni di Hollywood, no? Perché poi che cosa vedo in quella...
E dal cinema di propaganda.
Sì, che cosa vedo in questo stato in cui non sono in grado di reagire a quello che vedo, in cui assimilo e basta. entra dentro di me superando le barriere un po' critiche o di conscio, che è una cosa fighissima in realtà, perché è anche una cosa fighissima di tutta l'arte in generale, cioè la capacità di entrare da un'altra porta che non è quella della razionalità.
Sì, è che quest'arte in particolare poi ti zittisce, perché invece magari se guardi un quadro e sei in compagnia ti viene spesso da commentarlo assieme, mentre il film proprio presuppone che la gente stia in silenzio.
Esatto. E soprattutto, a differenza appunto di quello che può essere la visione di un quadro o la lettura di una poesia, che comunque c'è, siccome hai a che fare con cose materiali, mentre al cinema hai a che fare con spettri, con immagini di cose, mai con le cose, c'hai un'immedesimazione che è totale, cioè si perde un po' i limiti del tuo io, si perdono in quello che stai guardando. E ovviamente qui Krakauer lo lega, cioè dice ok, e perché nasce a un certo punto questa forma artistica? Cos'è che ti porta a voler entrare in quello stato un po' di trance? E secondo me fa un discorso bellissimo sul fatto che lui dice, perché al di là della trama, cioè di quello che davvero è, non è tanto la trama che tu stai seguendo, ma è questa vita
altra,
piena di cose che succedono, cioè in cui ci sono gli amori, ci sono le diciamo, cioè non è solo vite, ma sono vite piene di significato, di azione, di scontri, dove tutto è sempre super, come dire, molto vivo, vivido, non è la banalità del quotidiano vivere, eccetera, eccetera. E lui la lega un po' alla sensazione dell'uomo moderno, di questa vita che è fatta di lavoro e nulla più, e quindi di soprattutto lavoro alienato, che quindi presuppone non la tua vera creazione di qualcosa, ma semplicemente la creazione di profitto per qualcun altro. E quindi il cinema come luogo in cui sfogare una vita che ti è stata tolta nella realtà e che ti viene riproposta in modo da, diciamo, riempire quel vuoto che uno ha nella sua vita reale, quindi di riempirla con le grandi storie, con le cose che tu non avrai mai, ma che in un qualche modo non ti fanno sentire la mancanza di quella vita lì, ma della difficoltà della connessione con gli altri in questo mondo, della difficoltà in realtà del massimo di quasi tutti i film, quindi dell'incontro casuale, cioè tutte esperienze di vita vissuta che nella vita vissuta ci sono sempre meno e che vengono proposte come palliativo da consumare e non da vivere effettivamente.
E anche per il metodo del come consumarlo c'è un po' una ricerca ad annullare lo spettatore che sempre di più sta vivendosi la visione di un film come momento di rilassamento a fine giornata, in cui appunto va a casa, anche il livello a dimensione di coppia, di relazione, ci guardiamo un film, non pensiamo ad altre cose. È molto bello che il dualismo che viene fuori da questa lettura, che è quello che c'è anche dentro, un po' dentro di noi, cioè la bellezza dell'universo onirico che viene creato attraverso il film, ma la bruttezza anche di quanto viene reso bambolotto lo spettatore e succube delle immagini create da altri.
Sì.
Ed è infatti un po' per questo che noi abbiamo pensato che forse il modo per rendere più reale il cinema, che alla fine ci interessa che sia reale, che non faccia solo sognare delle cose che non avrai mai o che sono lontanissime dalla tua quotidianità, e il modo per rendere reale il cinema è probabilmente il metacinema, quindi fare qualcosa che parla dei film, che sia un film che parla di film, che sia un programma radio che parla di film, che sia un libro che parla dell'analisi tecnica e non del film.
Per questo ci teniamo tanto che, fatalità, in quasi tutti i film che guardiamo c'è almeno un momento metacinema, perché in realtà quello lì, che è il momento anche per tu spettatore che stai guardando, nel momento in cui un personaggio di un film va al cinema, c'è un po' quello effetto di straniamento, di rottura della finzione, perché ovviamente rimanda a te che stai facendo. In tantissimi film c'è almeno un punto in cui si tende a rompere la finzione, l'incanto, e proprio tu spettatore hai un attimo, proprio come nei sogni, di dire ah, è vero, questa cosa è finta, non c'è. E quello scarto lì, che è quello secondo noi veramente fruttuoso di guardare un film, che è anche come finisce questo testo che abbiamo letto, cioè ok, ma il problema non è quell'ora in cui tu ti lasci andare a quella cosa lì, che in realtà è anche magico, muove delle cose come i sogni, svelano delle cose a cui tu altrimenti magari non penseresti, però il punto sta in cosa te ne fai di quelle cose lì una volta che esci.
Il nostro tentativo forse quindi è quello di non essere degli spettatori assopiti, quindi che vale per tutti gli aspetti della vita, non farsi imbambolare dalle pubblicità, da tutto quello che vediamo, dai social, eccetera, e quindi di rimanere con degli sguardi attivi e critici rispetto alla realtà e alla finzione.
E ci siamo rese conto che è un po' quello che fa il nostro programma. Certo, noi, ok, parliamo dei film, ma principalmente li destrutturiamo, li rompiamo, mettiamo i dialoghi in comunicazione tra di loro, anche se in realtà i film li mettono in punti lontanissimi. In realtà in questo programma noi rompiamo la finzione e facciamo vedere anche, cioè è inevitabile far vedere quanto quella narrazione lì che vuole essere totale e dare questo effetto di realtà, in realtà può essere rotta per farci delle cose molto più interessanti.
E rispetto a questo discorso del metacinema, vi leggiamo un altro piccolo pezzo dell'intervista fatta da Truffaut a Hitchcock, e siamo contenti che Truffaut sia il vicino amico del nostro ascoltatore di Radio Stacchio. Anche noi crediamo che tenga il volume un po' troppo alto. Ecco, allora inizia Truffaut.
Aspetta che mi calo nel personaggio.
Vorrei aggiungere che una delle chiavi del successo del film sta probabilmente in un cast perfetto. Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains, la Constantine. Credo che insieme a Robert Walker e a Joseph Cotten, Claude Rains sia stato probabilmente il suo miglior cattivo. Era veramente molto umano. Trovo che la sua differenza di statura con Ingrid Bergman costituisse un fattore di emozione. Un uomo piccolo innamorato di una donna alta.
Ah, era una bella coppia. Ma nei piani ravvicinati la differenza di statura era così forte che se si voleva averle tutte e due dentro il quadro, bisognava far salire Claude Rains su una delle pedane. A un certo punto li si vedeva arrivare tutti e due lontano, e mentre si avvicinavano a noi, riprese in panoramica, era impossibile far salire bruscamente Claude Rains sulla pedana. Così abbiamo dovuto costruire una specie di falso pavimento che si alzava progressivamente.
Trovo questo tipo di cose molto divertenti, e ancora di più quando si gira in CinemaScope, perché per ogni inquadratura bisogna abbassare i lampadari, i quadri, tutte le cose appese al muro, e nello stesso tempo bisogna sopraelevare i letti, i tavoli, le sedie. Per un visitatore che si avventura sul set, sono cose proprio ridicole da vedere, e penso che si potrebbe fare un buon film comico su come si gira un film.
Mi piacerebbe anche molto, e ho un'idea al proposito. Tutta l'azione si svolgerebbe in un teatro di posa, non sul set davanti alla macchina da presa, ma fuori dal set, fra una ripresa e l'altra. I divi del film sarebbero dei personaggi secondari e i personaggi principali sarebbero alcune comparse. Si potrebbe fare un contrappunto meraviglioso fra la storia banale del film che si sta girando e il dramma che si svolge a fianco della lavorazione del film. Si potrebbe anche immaginare che esista un grande odio fra l'operatore e uno degli elettricisti. Allora, quando l'operatore prende il suo posto sulla gru, mentre questa si alza fino al soffitto, i due uomini hanno a disposizione un po' di tempo per insultarsi. Come sottofondo a tutto questo ci starebbero evidentemente degli elementi satirici. Ecco appunto,
sì.
Proprio l'esempio di metacinema di cui parlavamo prima, che il metacinema rompe la finzione di quello descritto prima, cioè che si deve far risultare un uomo alla stessa altezza di una donna? Quanto potere politico e comunicativo c'è in questa cosa di dover creare una pedana che si alza per far sì che l'immagine risulti normale, diciamo, agli occhi dello spettatore? E rompere questa cosa vuol dire fare un film su come si gira un film.
Sì, e questa lettura è in grado, tra le altre, di riassumere tante cose, perché sia quanta finzione ci vuole per far sembrare vera una cosa sullo schermo, cioè quanto quell'immedesimazione realista che tu hai quando guardi il film, che ti sembra, cioè, ok, la vita com'è, dietro per rendere quella finta verosimiglianza ci vuole un lavoro enorme, ci vogliono pedane, ci vogliono lampadari che si spostano, e questo secondo me è interessantissimo. E poi appunto i film, lui dice una cosa che si collega anche a quello che diceva Carmelo bene, un film dove la banalità del film che viene girato, quindi la sua nullità, si scontra con la vera vita, che è quella che ruota attorno al set. Quindi di nuovo il film come un momento di vita morta e come tutto quello che la vera vita è quella che si svolge sul set, perché è vita vissuta, non è la vita finta che guardi al cinema.
Penso che se facessi la regista non riuscirei, o comunque se lavorassi all'interno del cinema non riuscirei mai più a guardare i film come li guardo adesso.
Eh no, infatti. Ma io ho sempre pensato, anche per un attore, no? Perché la recitazione teatrale è tutta insieme, cioè tu fai il tuo personaggio. Tu pensa anche quanto è finta l'immedesimazione che un attore ha nel momento in cui gira una scena, dal momento che non è che cavolo ne so, dobbia girare una scena d'amore io e te. Non è che come a teatro stiamo svolgendo in linea conseguenziale tutte le azioni, che a un certo punto anche a livello di immedesimazione ti porta. Lì è che due minuti prima giravamo la scena,
Sei fumato la cicca e poi subito ti devi calare nel personaggio.
Esatto. E giriamo una microscena che in realtà magari è la fine del film e poi due secondi dopo, perché non è che i film vengono girati in maniera conseguenziale, no? E quindi anche tutta questa assurdità, che quello che sullo schermo è quello più realistica delle arti, nella sua lavorazione è quella che spacca tutta proprio la realtà della vita.
A me l'immagine del fatto che a seconda dell'obiettivo della camera che usi, chiaramente poi qua stiamo parlando di cinema fatto come cinema, con le pellicole, con degli strumenti, con della gente che deve avere delle competenze per usare qualcosa. Probabilmente adesso un regista non prende neanche in mano una macchina da presa, probabilmente. Quindi c'è anche tutto questo distacco poi col passato. Però al di là di questo, mi ha impressionato tantissimo l'idea che a seconda dell'obiettivo che usi devi arredare la stanza con tutte le cose super ravvicinate e da fuori deve essere assurdo, terribilmente grottesco guardare questa cosa.
Sì, per poi farlo sembrare perfettamente lineare allo spettatore. Questo è veramente uno dei trick più belli.
Sì.
E mi permetto di dire che il modo che noi abbiamo scelto di fare questo programma,
momento gongolamento,
sì, però effettivamente secondo me anche quello che noi facciamo, cioè di rompere le scene, non permettere l'immedesimazione perché voi non sentite mai la totalità di quella, è un po' quella roba lì, cioè nel senso che fermare ogni scena, legarla ad altre cose che non sono
della serie. Voi vi state immaginando questo? No, rompiamo subito la vostra immaginazione e vi raccontiamo magari degli aspetti un po' più concreti della cosa. E proprio riguardo a questo discorso del metacinema, volevamo farvi sentire uno spezzone di un film che, per quanto sia diventato poi mainstream, secondo noi è veramente un bel film. Che è The Dreamers di Antonio
di Bertolucci.
Di Bertolucci, scusa, di Bertolucci. E The Dreamers è un film non sul cinema, ma bensì su delle persone che vivono la realtà come fossero, cioè riprendendo il cinema. È molto bello il modo in cui lo fanno, e poi è terribilmente politico come film fa un bel connubio di queste due cose.
È un film molto metacinematografico.
Sì, tra l'altro in questo film Bertolucci si è anche applicato, nel senso che nei suoi primi film era molto più lento, dava molto meno peso ai dialoghi, mentre con questo, che è comunque post 2000, si vede che sta andando più verso un cinema meno neorealistico, ma un po' più attuale. Però dai, direi chapeau, nonostante
sono tutti buoni in culo, cioè diciamoci anche la verità, l'occhio vuole la sua parte a proposito di immedesimazione delle fantasie. Ale.
E vi facciamo sentire questo spezzone che riprende, tra l'altro, la diatriba che c'era nell'intervista fatta a Carmelo Bene su Keaton e Chaplin.
Senti un po' questa, Matthew. La differenza fra Keaton e Chaplin è come la differenza tra la prosa e la poesia, fra l'aristocratica e il vagabondo, fra l'eccentricità e il misticismo, fra l'uomo come macchina e l'uomo come angelo. Ma no.
È bello. Salvo che per me non c'è paragone, Fredo.
Perché? Perché Chaplin è incomparabile?
No. Perché Keaton è incomparabile.
Keaton?
Sì.
Secondo te Keaton è più grande di Chaplin?
Assolutamente sì.
Non dirai sul serio?
Sì che dico sul serio.
Ma non stai anche matto.
Ma smettila, Teo. Prima cosa, non puoi negare che Keaton sia più comico di Chaplin.
Sì che lo nego.
Tu non pensi che Keaton sia più comico di Chaplin?
Penso che nessuno sia più comico di Chaplin.
Keaton è più comico, perfino quando non fa niente è comico. E sembra Godard. Keaton era un regista vero. A Chaplin non è mai interessato altro che la sua performance personale, il suo ego.
Sono un mare di cazzate.
Non sono un mare di cazzate.
Invece sì. A volte penso che voi americani non capite un cazzo della vostra cultura. Nessuna meraviglia che non abbiate capito Jerry Lewis.
No, non farmi nemmeno cominciare a parlare di Jerry Lewis.
Senti, Matthew, quando Chaplin voleva ottenere un bel effetto cinematografico, sapeva come fare.
Meglio di Keaton, meglio di chiunque altro. Ricordi l'ultima inquadratura di Luci della città? Chaplin guarda la fioraia. Lei guarda Chaplin. E non dimenticare che la fioraia era cieca e questa è la prima volta che lo vede. È come se attraverso gli occhi di lei anche noi lo vedessimo per la prima volta. Charlie Chaplin, Charlot, l'uomo più famoso al mondo. Ed è come se non l'avessimo mai visto prima.
Scusa, se metti un'altra volta quel disco del cazzo lo rompi in due, ok?
Ti piace tanto Janis Joplin?
Basta! Ho detto basta, Isabel!
Arrête! Matthew! Di mio figlio!
Cosa?
Di mio figlio! Arrête! Di mio figlio, c'è un disco che suona, un tic-tac che fa arrabbiare qualcuno! Fagli penitenza se non sa rispondere! Metti in penitenza!
Cappello a cilindro! Cappello a cilindro! Fred Astaire balla il tic-tac sopra la camera di Ginger Rogers! Lei si arrabbia perché lui la sfida! Ho indovinato.
Il è bon?
Ho indovinato.
Tu pensi a ce que je pense?
Quoi?
Bon d'appart.
Oh, mais t'as raison.
Perché mi guardate in quel modo?
Beh, vedi mio piccolo Matthew? C'è una cosa che te e io volevamo fare da tanto tempo, ma aspettavamo la persona giusta con cui farla e credo che alla fine quella persona sia tu.
Per fare cosa?
Battere il record di Bonaparte.
Quale record?
Tu hai visto Bonaparte, giusto?
Sì.
Ti ricordi quella scena in cui loro tre visitano il Louvre correndo?
Vagamente ricordo. Ma...
cercano di battere il record mondiale di 9 minuti e 45 secondi.
Sì, certo, certo.
Batteremo noi quel record. Che c'è?
Che ti prende?
No, niente.
Non avrai paura, eh?
No, non ho paura.
Allora cosa?
È facile per voi due, ma io sono americano, quello che voi francesi chiamate un alieno.
Allora?
Allora, se ci beccano potrei essere espulso.
Non ti preoccupare, piccolino, non ci beccherà nessuno.
Ma che ne sai tu?
Loro non sono stati beccati in Monapà. E se noi battiamo quel record non ci beccherà.
Ma quello è un film.
Va a prendere il cronometro di papà, corri!
Senti, Isabella, è un'idea divertente.
Matthew, ma... questa è una prova. Intendi superarla o fallire? Sta attento. Dipende tutto da come risponderai.
No, Mike!
Perfetto esempio di metacinema, perché oltre al fatto della trama in sé, che parla di questi due fratelli che vogliono viversi i film, durante il momento in cui interpretano delle scene di film, eccetera, Bertolucci proprio mette le scene di quel film, quindi in questo caso di Cappello a cilindro,
le scene di Chaplin,
eccetera. Quindi fa questo lavoro di montaggio fra, tra l'altro, bianco, nero e colori, perché sono quasi tutti film vecchi. È veramente un esempio perfetto di metacinema.
Mm-hmm. Sì, e poi niente, così guardandola pensavo appunto alla differenza di, cioè, che è proprio anche una delle cose del film, no? Di non accontentarsi di vedere quelle cose al cinema, ma di volerle nella propria vita reale. E in Banda Park, che è il film che loro citano, è quello della corsa al Louvre, è uno, anche lì è un triangolo amoroso complicatissimo, e loro decidono in Banda Par appunto di andare e fare questa cosa liberatoria in tre, di andare a correre nel Louvre, ed è bellissimo il fatto che appunto in The Dreamers loro non si accontentino di vedere quel momento di ribellione e di liberazione, di andare e correre per il Louvre, quindi usare un museo per lo posto per cui è stato pensato, ma decidono di farlo nella realtà. È un po' questa cosa appunto di, ok, d'accordo, io vedo delle cose di finzione, ma poi quel brivido di vita, quell'intensità, quella libertà, quell'incontro, quell'apertura, quell'emozione, non voglio accontentarmi di vederle, di viverle passivamente, ma le voglio rendere reali nella mia vita. E tutto questo dentro un film, quindi noi siamo a un terzo livello. Oh mio Dio, mi esplode il cervello.
E tra l'altro apprezziamo anche il fatto che in questo film viene utilizzato la reinterpretazione delle scene di un film, quindi la recitazione di un altro film, analizzare il cinema, eccetera, come metodo di protesta, cioè il fatto di reinterpretare delle scene, come quella di correre in mezzo al Louvre. Questi sono inseguiti dalla sicurezza, ma in altre scene si legano a dei cancelli. Il tutto fa parte di un grande progetto di contestazione politica. E diciamo che ci troviamo abbastanza d'accordo con questo film, direi. Unica nota negativa forse direi il titolo. A me non piace molto. È un po' banalotto forse.
Si vede che non c'aveva voglia di pensarci.
Comunque vorrei aggiungere un'altra cosa prima di arrivare alla chiusura un po' di questa puntata, che per quanto ci gongoliamo sul fatto che sia importante dare significato alle immagini, rompere questa grande illusione e cercare di essere il più possibile non assopiti e quant'altro, a me personalmente tante volte mi mette comunque in crisi il fatto di voler proporre dei film per ladri di popcorn che però sono quasi del tutto muti o non parlati, e non poterlo fare proprio per questo problema tecnico.
Già, abbiamo lunghe discussioni su film meravigliosi che ci piacerebbe, ma... Allora, una volta... ci proviamo, facciamo una puntata film muto e troviamo un modo per parlare delle cose, basta.
Beh, anche comunque i sonori e le canzoni in sé.
Sì. Tra le altre, perché adesso mi sovviene l'eterno in questo momento, mi viene in mente una roba, che comunque, mentre ti ascoltavo parlare, per come noi del 2023 ormai il cinema sonoro, cioè il sonoro fa parte proprio di uno di quegli strumenti di immedesimazione totale, cioè per noi spettatori di oggi vedere un film muto in realtà è una cosa che non ti permette la totale immedesimazione, cioè non ti permette quell'abbandonarti.
Sì, anche per un gap tecnologico.
E quindi forse sì, è vero, però il muto per assurdo adesso come strumento ha quella possibilità di rottura dell'incanto molto, sì, più di quanto ce l'abbiano i film parlati, perché proprio è una nostra disabitudine percettiva quella di vedere delle immagini.
Anche perché comunque i film muti, la maggior parte, non tutti, perché fortunatamente c'è ancora chi fa film muti, fanno parte comunque della prima parte della storia del cinema, e dunque c'è lo spettatore che è ancora dentro questa bolla di stupore enorme per l'effetto cinematografico. Dunque questo distacco tecnologico ci permette sicuramente di guardare i film muti un po' meno abbandonati allo stupore e basta.
Eh sì, quindi vabbè, va bene. Comunque, faremo una puntata film muti, proviamo a fare creative.
Per provare a mettere insieme un po' le redini di questa puntata, alla fine quello che ci siamo un po' dette è che con questo programma vogliamo fare un po' anche di sensibilizzazione, aggiungiamo questa parola politica, e quindi forse quello che è più vicino a noi è un cinema che si rifà molto alla realtà, al report, al reportage.
Ma ti dirò di più. Anche quando abbiamo fatto film estremamente di finzione, di evasione, narrativi, comunque alla fine mi rendo conto che li usiamo solo per tirar fuori delle cose che possono servire nel presente, perché anche quando abbiamo fatto la puntata del Grinch, che eravamo terrorizzati dicendo Madonna, come facciamo a fare una cosa su un film che è di Natale per le famiglie, cioè, e invece la cosa secondo me interessante è che questo spazio ci permette di far saltare fuori dai film, al di là della cosa che loro mostrano, delle robe che appunto non ci accontentiamo di vedere e basta, ma che possiamo portarcele a casa quando smettiamo di vedere il film, per leggere il presente, per agirvi dentro, per fare delle, insomma.
Sì.
Quindi sì, sicuramente non andiamo mai così, non sono mai due ore di evasione, però tiriamo certo fuori delle cose che possono servire.
E appunto forse ci avviciniamo molto al fatto che forse il cinema che crediamo più reale e più comunicativo e più critico e anche di protesta sia il fatto di fare del metacinema o del cinema molto realistico e quindi documentari eccetera. C'è da dire che questa cosa, almeno per me, mi mette un po' in crisi, perché c'è il livello di, non utilizzerei la parola privacy, ma di invadenza rispetto alle vite altrui, che forse non mi piace troppo e che forse a volte preferisco rimanere su quella linea di distacco e di non realtà,
di finzione
per rispetto della vita altrui. Questo lo dico perché il contenuto che volevamo farvi sentire adesso è un'intervista di Grifi. Si chiama Alessandro? Come?
Boh, non mi ricordo il nome. Ci sarà una puntata. Perché
sarà una puntata.
È un personaggio. Yeah.
E in questa intervista Griffy spiega un attimo l'inizio di questo. Come hanno pensato di fare questo film che si chiama Anna, che è un film che fondamentalmente riprende la vita di questa sedicenne che viveva in strada.
E che loro trovano a Termini un giorno, mentre così.
Incinta, tossica.
Esatto. Siamo Roma anni 70. E quindi niente, decidono lui e i suoi amici di fare un documentario su questa Anna. E lui a posteriori, in realtà poi non sarà una posteriori, nel senso che è un documentario un po' strano che mischia momenti in cui loro hanno provato a far vedere a farle recitare la sua vita, rendersi conto dell'impossibilità, del fallimento di questo progetto e quindi interfacciare questi momenti di girato che loro hanno finto con riprese reali perché loro se la portano a casa e ci convivono per un bel po' di tempo e lui fa delle riflessioni anche qui su realtà, finzione, messa in scena, quindi anche quello che dicevamo prima, no? Che i film per essere realistici in realtà esasperano la messa in scena, solo che lo fanno nei backstage e non si vede. E quindi, insomma,
e quindi
si trovano a riflettere su questo.
E in realtà poi decidono di riprendere la reale vita di Anna. Cioè, però la mia domanda è, questa cosa non tende poi a far sì che gli attori siano dei fenomeni da baraccone?
Sono tutte robe a cui a un certo punto faremo una puntata su Anna.
A un certo punto ci risponderemo, vi facciamo sentire questo pezzettino di intervista.
Nel 72, in gennaio, mi pare, Massimo Sarchielli e Roland, che era un suo amico tedesco, hanno incontrato Anna a Piazza Navona, minorenne e incinta. Era scappata da poco dall'ultimo di un'infinità di collegi riformatori francesi, dove i suoi emigrati in Francia, dalla Sardegna, l'avevano affidata. Arrivata a Roma, dormiva sui marciapiedi o nelle camere di sicurezza. Questa qua è Anna. E questo qua è Massimo, insieme ad Anna. Ecco, visto che era un caso umano, Per così dire, Massimo e Roland la ospitarono in casa e scrissero, tenendola sotto osservazione, un enorme pacco di appunti che stava a metà fra una sceneggiatura e un progetto di opera filantropica. Poi mi telefonarono per girare il film. Cominciamo a girare su pellicola 16 mm con un Arriflex, un Nagra per le registrazioni sonore, cioè le solite attrezzature che usa la televisione o piccole troupe per girare su pellicola cinematografica. In questo periodo ci siamo accorti che tutta questa prima parte del materiale che avevamo girato era caratterizzata dal tentativo di far rirecitare ad Anna certi momenti che lei aveva già vissuto sulla base degli appunti che avevano preso Roland e Massimo. È in questo periodo che la prima fase della lavorazione che abbiamo reso leggibile come ciò che Anna viveva veramente e ciò che Anna era costretta a recitare erano due fatti in aperta contraddizione. Per questo abbiamo montato insieme quello che succedeva, per usare una terminologia da cinematografari, quello che succedeva prima del ciak e dopo lo stop, cioè prima della scena e durante la scena. Cioè la vita vera e la vita recitata. E ci siamo accorti che Anna era assai diversa da quella che noi volevamo che fosse. Anna voleva amore, non pietà. Facciamo due esempi. Un giorno abbiamo deciso di girare la scena in cui Anna si fa la doccia. Massimo e Roland l'avevano già sceneggiata un mese prima. Anna nuda, incinta, sotto l'acqua. Massimo le ricorda le battute che dovrà dire. Allora tu dici, io ho paura di scivolare, eccetera, eccetera. Questa scena va avanti per un bel pezzo, in cui Massimo si comporta come un secondino alla buona. Rimprovera Anna perché è sporca, perché non lava mai i piatti, fa perfino lo spiritoso che escano fuori eventuali pidocchi. Alla fine di questa doccia, quando ha lavato bene bene Anna e si congratula con se stesso per averla ripulita, recuperata, resa degna di essere ospite in casa sua, si guarda sulla mano e vede un pidocchio vero. I pidocchi poi vengono fuori a decine, tutti quanti ci grattavamo e ci siamo odiati. Nessuno aveva più voglia di recitare e questo nel film si vede molto bene. Da quel momento non potevamo più amministrare come registi i disagi di Anna dall'alto, con la pietà, usando quello strumento borghese che è appunto la pietà. Perché i disagi di Anna attraverso i pidocchi ci erano passati direttamente sulla nostra testa. Anna, con una manciata di pidocchi che non sapeva nemmeno di avere, ci ha trascinato giù dal piedistallo della regia. Questi pidocchi sottoproletari, per così dire, imprevisti, ci hanno fatto smettere di amministrare pidocchiosamente il vissuto di Anna. Da quel giorno Anna ha rifiutato di recitare ciò che in lei era autentico.
È chiaro che se ci si limita a trovare conforto dalla propria mancanza di vita, solo lasciandosi cullare dalla vita significativa che il sogno filmico mostra, ci si ritrova a subire un incanto stordente. Ma il sogno filmico può anche ricordarci che una vita più piena e significativa può esistere, può renderci consapevoli delle mancanze che ci sono nella nostra vita reale. Il cinema può ricordarci della vita piena e costretta ad esistere solo sugli schermi, e può spingerci soprattutto a reclamarla anche fuori da essi. Lo stato di sogno del cinema può farci ricordare dell'urgenza di vita, delle passioni, dei significati, dei rischi e degli incontri pieni e vivi che ci mancano nella realtà. Può renderci consapevoli dell'assenza di vita nella nostra vita quotidiana e può essere una miccia per decidere di volere il pane, ma anche le rose. L'idea di riprendersi quella vita che hanno reso solo immagine. Questo è il potere sovversivo dei sogni cinematografici. Ricordarci che c'è una vita palpitante e ricca dietro alla misera vita in cui ci hanno rinchiuso.
col suo modo di guardarci dentro. Dimmi quando questa guerra finirà, perché abbiamo un mondo da cambiare. Oh, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. Anna verrà, sarà un giorno pieno di sole, e allora sì, ti cercherei, forse per sognare ancora, sì ancora. Oh Anna, dimmi se è così lontano il mare. Anna verrà col suo modo di rubarci dentro, di sorridere per questa libertà, e che abbiamo un mondo da cambiare. Noi che guardiamo indietro cercando di non sbagliare. Anna verrà, accoglieremo i cani per strada, ci inventeremo qualche altra cosa per non essere più soli.
Ecco, sembra terribilmente azzeccato questo pezzo di Pino Daniele che si intitola Anna, ma in realtà non si riferisce alla stessa Anna di Grifi. È una canzone che Pinuccio ha scritto per Anna Magnani, penso tra l'altro poco dopo la sua morte, e ci piaceva un po' che il nome Anna in questo caso riassumesse un po' tutte le pippe che ci siamo fatte in questa puntata, e anche in realtà un bel richiamo ad Anna Magnani, che rompe terribilmente la questione di tra cinema e finzione, perché c'è anche un video bellissimo in cui la Magnani si sta facendo camerino trucco, e la truccatrice la sta riempiendo di trucco e lei dice: no, non mi coprire le rughe, ci ho messo una vita a farle, le voglio tenere tutte una per una. E quello del trucco è un altro, del trucco, del parrucco, del costume, tutto un altro mondo che aggiunge questo valore di finzione al cinema e che ci fa piacere che venga anche un po' rotto. E chiudiamo con una piccola citazione
che ci può ricordare appunto che l'importante è vedere i film per ricordarci che cosa dobbiamo farne quando usciamo dal cinema.
E dopo questa citazione vi salutiamo e ci rivediamo fra due martedì.
Dietro lo spettacolo c'era la vita reale che è stata deportata al di là dello schermo. Dobbiamo pretendere di espropriare gli espropriatori.
E con questa puntata di Ladri di Popcorn
un po' stramba, famolo strano,
dell'onda al cinema vacci tu, finisce e vi lasciamo con questo pezzo. Ciao a tutti.
Ciao a tutte. Oh.
Sono uno di città, non mi piacciono le erbette, solo grasse e mozzarelle, ben pompate con gli ormoni, l'acqua fredda del ruscello, dove nuotano gli insetti, dove affogano gli inetti, trovi fresca anche la birra, l'acqua fredda del ruscello, dove nuotano gli insetti, dove affogano gli inetti, trovi fresca anche la birra. Non ce la posso fare, non ce la posso fare.
No, ma perché sei andata via? Io mi son persa nel deserto e non ritrovo più la pista che mi porterà al Club Med.
Sono di un'altra civiltà, ma mi piace anche il couscous. La mia mente è sempre pronta, ma qualcuno ora mi aiuti. L'acqua fredda del ruscello, dove nuotano gli insetti, dove affogano gli inetti, trovi fresca anche la birra. L'acqua fredda del ruscello, dove nuotano gli insetti, dove affogano gli inetti, trovi fresca anche la birra.